Buongiorno e bentornati agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Questo è il Primato Quotidiano e io sono Ilaria Paoletti. Oggi cominciamo la consueta rassegna stampa del Primato Nazionale, iniziando dalle notizie di politica interna. Iniziamo con la notizia, che sicuramente desta alzare più di un sopracciglio, che è quello dell'ennesimo voltafaccia dei 5 Stelle. Di cosa parliamo? Stiamo parlando del famoso decreto che doveva essere decreto di aprile, decreto legge di aprile, poi è diventato decreto legge di maggio perché si è un po' spinto oltre e adesso siamo arrivati a chiamarlo direttamente decreto rilancio, così almeno non c'è una data di scadenza, al governo stanno più tranquilli. La notizia è che il capo politico del Movimento 5 Stelle, intorno alla mezzanotte, ha finalmente dato l'ok per la sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari. Come ricorderete, la renziana di ferro Teresa Bellanova, che è ministro dell'Agricoltura, ha spinto molto per questa regolarizzazione di circa 600.000 immigrati irregolari e privi di contratto di lavoro. Addirittura era arrivata a minacciare le proprie dimissioni, dicendo che o passava questa sanatoria oppure lei se ne sarebbe andata. Le trattative sono state molto lunghe anche ieri e alla fine il Consiglio dei Ministri che c'è stato ieri, che c'è stato oggi, appunto, ci sarà oggi il Consiglio dei Ministri oggi 13 maggio, in breve il Palazzo Chigi ci dà notizia che l'accordo politico sulle misure contenute nel decreto, insomma, è stato raggiunto, anche se appunto l'elevato numero di norme e la complessità delle misure sta dilatando i tempi del Consiglio. Quello che sicuramente è noto, grazie ad un tweet del ministro per il Sud, Peppe Provenzano, del Partito Democratico, è che l'accordo sulle regolarizzazioni dei lavoratori è stato raggiunto anche per colf e badanti. E Provenzano ci tiene bene a specificare che questo accordo è stato raggiunto anche per gli italiani, non per le braccia, ma per le persone, perché secondo lui, secondo quanto scrive, non era una questione di bandierine, ma di dare risposte a chi spettava da tempo legalità e diritti. Ora, Provenzano fa benissimo a specificare questo dettaglio, non di secondaria importanza, però diciamo che c'è stato un problema sicuramente di comunicazione da parte di Bellanova e anche da parte dei suoi fan, come ad esempio in questo caso specifico Papa Francesco, perché per loro sembrava dovesse essere poi una misura strettamente riservata agli immigrati, e il sospetto dal punto di vista di spot pubblicitario è che in realtà si tratti di questo. Ad ogni modo, nel dettaglio, la regolarizzazione degli immigrati conferma in buona sostanza la concessione di permessi di soggiorno temporanei di 6 mesi, strettamente legati al contratto di lavoro, per chi ha già, insomma, chi può dimostrare di aver già lavorato in Italia. I 5 Stelle raggiungono un'altra vittoria, facendo escludere da questo accordo gli scudi penali per i datori di lavoro condannati per caporalato. Appunto, a un'intervista rilasciata a Repubblica, la Bellanova in buona sostanza ci fa capire che i 5 Stelle hanno accettato di buon grado questo accordo, verso il quale si dimostravano estremamente contrari, per tenersi buona la poltrona. Lei ce lo fa capire tra le righe, dicendo che se in buona sostanza il 5 Stelle non avesse accettato questa norma, non ci sarebbe più stata una maggioranza, quindi in buona sostanza il governo sarebbe andato a rotoli, ma ci rassicura tutti quanti dicendoci che alla fine il governo ha trovato una sintesi condivisa appunto da Crimi, e si tratterebbe appunto di una intesa politica raggiunta al massimo livello e che lei spera che nessuno la voglia mettere in discussione. In buona sostanza la Bellanova l'ha messa in cassaforte e e non vuole che ci siano dubbi in proposito. Questo però cosiddetto decreto rilancio, già appunto battezzato decreto aprile e poi decreto maggio, contiene, oltre al già citato accordo sulla regolarizzazione dei lavoratori immigrati e italiani, come ci tiene a dire Provenzano, anche misure economiche per le famiglie e per le imprese e nella sua forma finale dovrebbe arrivare appunto oggi al Consiglio dei Ministri. In buona sostanza, quello che sappiamo è che sono state stanziate, insomma, sono stati stanziati euro per 55 miliardi e che il Ministro dell'Economia ci dice che non ci sarà nessun problema di coperture. I soldi per chi insomma, ha subito le perdite peggiori a causa del lockdown scatenato appunto dal coronavirus, dovrebbero andare nella misura di 10 miliardi in cassa integrazione, 4 miliardi per i bonus agli autonomi, ai cosiddetti co-co-co, agli stagionali, agli artigiani e ai commercianti, e anche 2 miliardi per le misure fiscali, invece 2,5 miliardi per il turismo e la cultura e 5 miliardi per la sanità e la sicurezza. E Roberto Speranza ieri ha reso noto che ci saranno anche circa insomma, più di 3 miliardi destinati appunto alla sanità pubblica con l'assunzione di 9.600 infermieri e l'aumento ulteriore dei posti di terapia intensiva. Per quanto riguarda invece gli aiuti alle aziende, verranno stanziati dal governo 10 miliardi a micro e piccole imprese, ovvero quelle che arrivano a 5 milioni di fatturato e all'interno di questi 10 miliardi, 6 saranno a fondo perduto, 1,5 miliardi saranno destinati a coprire gli affitti commerciali e 600 milioni saranno investiti per l'eliminazione degli oneri di sistema in bollette, quindi non quelli relativi ai consumi, ma quelli appunto relativi agli oneri di sistema sulle bollette che arrivano alle aziende. 2 miliardi invece saranno stanziati per l'adattamento dei locali aperti al pubblico, che come sappiamo dovranno sottostare a delle regole molto rigide di distanziamento sociale, che molto spesso nei ristoranti e nei bar significa una vera e propria ristrutturazione per intero dei locali, che è una spesa ulteriore che molti commercianti denunciano di non riuscire ad affrontare. Quindi praticamente lo Stato stanzia questi 2 miliardi per appunto chi deve andare incontro a queste ristrutturazioni. Diciamo di questi 4 miliardi il credito d'imposta cedibile sarà pari al 60% delle spese sostenute con un tetto di 80.000 euro per azienda. E per le famiglie invece, che insomma sono anch'esse molto colpite da questa crisi finanziaria, come ben sappiamo ci sono problemi relativi appunto a dove mettere i figli, soprattutto per chi lavora da casa, insomma per il sostegno agli anziani e ai malati. In questo caso i soldi da parte del governo vengono quantificati in 12 miliardi che verranno dati agli enti locali per il pagamento dei debiti nei confronti dei fornitori, quindi questo riguarda appunto gli enti pubblici e ci saranno 500 milioni per il sostegno a colf e badanti, una copertura che potrebbe anche aumentare perché appunto nell'accordo di regolarizzazione degli immigrati è compreso anche quello della regolarizzazione degli immigrati, per l'appunto alcuni ci sono colf e badanti, e la cancellazione delle clausole di salvaguardia IVA per gli anni futuri. Verrà innalzato l'eco bonus e il sisma bonus per chi vive appunto nelle zone sismiche al 110% per i lavori di ristrutturazione, mentre 700 milioni di euro verranno destinati ai congedi parentali e ai voucher babysitter. Verranno sospesi, anche questa è una buona notizia, tutti i pignoramenti su stipendi e pensioni. Quindi ci sarà anche un'ulteriore proroga da giugno a settembre della ripresa dei versamenti che erano stati sospesi a marzo, aprile e maggio. Adesso andando avanti, in questo decreto ricordiamo che c'è anche una misura che azzerra praticamente l'IVA sui dispositivi sanitari. Per dispositivi sanitari, come ben sappiamo, si intendono le famigerate mascherine anticoronavirus che teoricamente, anzi in pratica, per decisione del governo dovrebbero essere vendute al costo di 50 centesimi. Contro questa decisione avevano già protestato i farmacisti, i quali sostenevano per l'appunto di non trarre alcun guadagno dalla vendita delle mascherine a 50 centesimi. Però insomma mi sento di dire che negli scorsi mesi dall'emergere della necessità degli italiani da parte appunto di avere delle mascherine chirurgiche molti farmacisti ci hanno mangiato assai bene, quindi forse in questo caso ci andranno in pari. Ad ogni modo la notizia di un paio di giorni fa è che le mascherine appunto a 50 centesimi che sembravano quasi una buona idea sono già finite e in molti casi invece non sono proprio arrivate. La denuncia arriva da Marco Cossolo, che è il presidente di Federpharma, il quale dichiara che nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate queste mascherine a prezzo calmierato sono già finite, quindi già parliamo di un paio di giorni fa, e in altre grandi città, insomma, dove c'è molta richiesta, come Milano e Torino, addirittura non sono ancora state consegnate e ovviamente i farmacisti si ritrovano a non poterle fornire ai clienti. Cossolo ribadisce che appunto i farmacisti sono disponibili alla vendita, ma queste ingenti quantità promesse dal governo non sono mai arrivate. Come però sappiamo, da parte, insomma, come ci rende noto l'Istituto Superiore di Sanità, adesso addirittura ce le possiamo fare fai da te, da che sembrava fisica quantistica stabilire quale mascherina sarebbe stata la più adatta per noi, adesso addirittura ce le possiamo fare con gli scampoli di stoffa che ci ritroviamo in casa. E concludiamo questo segmento riprendendo una notizia di ieri che però ci fa pensare e riflettere su quanto il decreto tanto agognato del governo con le misure economiche e appunto il decreto ritardo stia mettendo in difficoltà gli italiani, riprendendo la notizia che ha come protagonista Paolo Polli, che è uno dei ristoratori di Milano che, se ricordate, fu multato insieme ad altri colleghi lo scorso 6 maggio di 400 euro per aver protestato in piazza pacificamente mantenendo le distanze di sicurezza. La scena fu talmente assurda che venne stigmatizzata, se ricordate, anche da Mirta Merlino. Adesso il ristoratore appunto Polli si oppone a questa decisione e, proprio collegandoci al discorso del decreto, ci fa sapere che lui resterà in piazza a Milano nonostante appunto il rischio delle multe e via dicendo, rimarrà comunque immobile di fronte all'Arco della Pace fino a quando non verrà approvato il decreto. Polli appunto sostiene di essere un imprenditore e non gli interessano i cappelli politici, anche se a quanto sembra Polli, dopo aver parlato con il questore di Milano, fa sapere intanto che lotterà per almeno farsi togliere la multa. Come sappiamo, si sa che nel caso dei ristoratori e dei lavoratori nel turismo addirittura una ripresa è stimata per il 2022, e nel frattempo il governo sta fornendo ben poche risposte su come dovrebbe sopravvivere la gente. La gente comune, di cui parlano i Pulp in questo pezzo che si chiama Common People e che vi lascio ascoltare.
knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tank was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to fly to Barber Shop. Cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school.
Eccoci tornati in studio, questa è sempre Radio Bandiera Nera, il Primato Quotidiano, continuiamo con la rassegna stampa e parliamo di quello che sta tenendo insomma molto occupata l'Italia, ovvero il caso di Silvia Romano, la cooperatrice che è la cooperante che è tornata dall'Africa dopo essere stata rapita e tenuta prigioniera per circa 2 anni da un gruppo di terroristi islamici. Silvia è stata appunto rapita in Kenya e poi portata in Somalia e come ben sappiamo ci sono state molte polemiche in seguito alla sua liberazione, perché appunto Silvia è tornata in Italia in una maniera, insomma, in seguito ad una dinamica non molto chiara, e anche molte polemiche sono state scatenate dalle sue dichiarazioni a freddo in merito alla sua conversione apparentemente libera e volontaria all'Islam. Questa storia, che apparentemente, anzi sicuramente da un certo punto di vista, è sicuramente arrivata ad un lieto fine, però ha molte ombre. Quelle maggiori affliggono la Onlus, che è responsabile di aver appunto mandato Silvia Romano in Africa e di averla accolta. La Onlus si chiama Africa Milele e per l'appunto è stata responsabile di Silvia Romano in Kenya. Da ieri circa è stata la stessa Romano e la sua famiglia ad accusare la Onlus di aver mandato la ragazza un po' come una dilettante allo sbaraglio nella savana, e quindi adesso ovviamente i riflettori sono tutti puntati su i responsabili di questa associazione. La creatrice, l'ideatrice di questa associazione è una signora che si chiama Lilian Sora, detta la Sora Lella, dagli altri italiani che sono in Kenya. Da quanto si apprende, insomma, da numerosi articoli, la Sora era arrivata per la prima volta in Kenya con un viaggio di piacere insieme al suo ex marito, poi mossa a compassione dalla condizione di povertà in cui versava la popolazione, ha deciso di dedicarsi a loro per cercare di salvarli dalla povertà, ha mollato il marito e si è sposata con un Masai di nome Joseph, al quale ha affidato la missione nella zona di Chakama, denominata Chakama. Insomma, quello che era già noto è che, ad esempio, i carabinieri del ROS sapevano già che Silvia Romano era stata mandata in Kenya a fare appunto la cooperante senza assicurazione per malattia o di infortunio, e la responsabile della Onlus, la Sora, si è giustificata dicendo che non c'era ancora stato il tempo materiale per fare la polizza, quando sappiamo bene che la polizza si può fare ben prima di partire. Quindi quello che è successo, quello che si pensa, è che ci sia stata molta ingenuità e sicuramente un buco nell'organizzazione della Onlus riguardo alla protezione di Silvia. La Sora Repubblica dichiara che addirittura loro non hanno mai pensato all'ipotesi di un rapimento o di un assalto violento nei confronti appunto del villaggio dove aveva sede la Onlus Africa Milele. E la Sora, appunto la fondatrice della Onlus, ha anche detto che in pratica la Romano, con tutte le migliori intenzioni che noi qui non discutiamo, voleva fare, cito, un periodo in Kenya dopo la laurea, aveva scelto due Onlus. La prima era una Onlus che aveva per sede la costa del Kenya, che è considerata zona rossa appunto per la sua pericolosità, e poi Chakama, che appunto è dove ha sede l'Africa Milele. E poi appunto la volontaria si è incontrata con Silvia Romano a Malindi e dice testualmente: lei era già ambientata, me la ricordo con le treccine, come se per l'appunto avere delle treccine fosse indicatore di essere, insomma, consapevoli dei pericoli e della anche un po', insomma, della conoscenza della cultura locale. Questo un po' ci dà anche una misura di chi sia il capo di questa Onlus. E lei stessa dice: ma non sapeva che l'aspettava un'Africa diversa, la vera Africa, un'Africa rurale non ancora rovinata dal turismo, come se il problema di chi va a operare in una Onlus fosse il turismo e non eventualmente la povertà, le malattie o appunto eventuali rapimenti da parte di terroristi islamici. In merito alla sicurezza, la Sora rassicura dicendo che con i volontari dorme sempre il guardiano Masai, quindi uno solo. E sostiene appunto che lei non si sarebbe mai aspettata quello che è successo. Un punto di vista interessante ce lo dà sicuramente Fabrizio Popi, che è un ex discografico e attualmente è responsabile di una fattoria solidale proprio a Chacama, cioè proprio nella cittadina dove è stata rapita Silvia Romano. E per l'appunto Popi bolla queste volontarie dicendo che si trattano di volontarie improvvisate e poco inclini alla prudenza. Quindi dice che ad esempio lui ha smesso già dal 2013 di accettare volontari proprio per il pericolo che dei volontari non sufficientemente formati rappresentavano per la missione. Popi va avanti dicendo che appunto i volontari sono pericolosi per la loro leggerezza, per la loro ingenuità e per la mancanza assoluta di rispetto delle regole del paese che li ospita, per l'esagerato amore nei confronti dei bambini solo perché sono scalzi, sporchi, affamati e fanno tanta tenerezza. Come appunto detto precedentemente, lui stesso dice che questi volontari pensano a una vacanza esotica, pensano alla novità, alle foto, ai milioni di video che infatti abbiamo visto con i nostri stessi occhi ritrarre appunto Silvia Romano colorata come una Masai insieme appunto ai bambini africani sorridenti. Insomma, sembrava più uno spot o per l'appunto una cosa per acchiappare i like che non un sacrificio, insomma, un lavoro che ci porta via, avrebbe portato via a Silvia tanto, tanto tempo, insomma, evidentemente aveva molto tempo anche di stare sui social. Questo sicuramente in parte non è sicuramente colpa della volontaria, ma come abbiamo detto è anche colpa di queste ONLUS, nel caso specifico l'Africa Milele, che non l'ha formata e non l'ha informata sufficientemente prima di spedirla in Kenya. Come abbiamo appunto anticipato, adesso i genitori di Silvia Romano, dopo gli abbracci, i sorrisi e l'aver appreso che la figlia si vuole appunto vuole restare convertita all'Islam, adesso loro però giustamente vogliono giustizia e anche se insomma ci sono insomma dei dubbi in merito al modo in cui è stata mandata, una parte della famiglia appunto pretende giustizia, parte di questa famiglia sembra avere come portavoce lo zio di Silvia Romano, che in un'intervista radiofonica, perdonate, in un'intervista telefonica nel corso della trasmissione La vita in diretta, sostiene che la nipote sia andata incontro ad un vero e proprio lavaggio del cervello. Quello a cui si riferisce lo zio è ben chiaro, è la supposta volontarietà della scelta di Silvia di convertirsi all'Islam, che è una delle principali cause di dibattito negli ultimi giorni. Ovviamente lui è felice che la nipote sia tornata sana e salva, ma dice anche che Silvia è stata inquadrata e addestrata, le hanno lavato il cervello, quelli che sono degli esperti. Addirittura lui si spinge a dire che le avrebbero somministrato delle sostanze stupefacenti. In merito alle dichiarazioni di Silvia, che attualmente si vuol far chiamare Aisha, lui dice che questa frase la nipote non l'avrebbe mai proferita, e in merito ad un eventuale ritorno in Africa per l'appunto della nipote, Fumagalli molto bruscamente lo esclude dicendo che arriverà a bruciargli il passaporto piuttosto che farla tornare nel continente nero. In merito appunto alla volontarietà della scelta di convertirsi all'Islam di Silvia Romano c'è un grande dibattito in atto. Come sappiamo, molti la stanno accusando di essere stata una sorta di traditrice della patria, di non essere sufficientemente grata nei confronti dello Stato italiano, altri invece, perché poi quando si arriva sui social si arriva sempre comunque a scontri di fazioni ultras che poi di contenuto sembrano avere molto poco, dall'altra parte gli ultras invece della fazione petalosa, come ad esempio Cati La Torre, l'avvocatessa LGBT o The Post Internazionale o Jasmine Cristallo delle Sardine, che poi approfondiremo un po' dopo, sostengono che fondamentalmente Silvia venga attaccata solamente perché è una donna che ha effettuato una libera scelta. Sull'argomento mi piace riprendere le dichiarazioni di Marian Ismail, che è un'antropologa e appartenente alla comunità somala di Milano, che ieri ha scritto una lettera aperta a Silvia Romano proprio in merito alla sua libera conversione. Come ci dicono molti sopravvissuti ai rapimenti da parte degli estremisti islamici, sappiamo che la cerimonia, per così dire, dell'arrendersi all'Islam è richiesta praticamente a tutti i sequestrati. Quindi l'idea di una libera conversione lascia un po' il tempo che trova. La Ismail, che per l'appunto viene poi proprio dalla nazione nella quale è stata portata contro la sua volontà Silvia, sostiene che la sua non è una scelta di libertà, perché non può esserlo in quella situazione. E sicuramente è una scelta che invece ha a che fare con la situazione drammatica in cui si trovava. Quindi prima di difenderla come un baluardo delle libertà religiose, bisognerebbe forse un attimo calarsi un po' di più nella realtà e capire a che cosa è andata incontro, anche con le dovute critiche. Secondo la Ismail, che ha perso un fratello in un attentato proprio per mano degli estremisti islamici di Al-Shabaab, che sono quelli che hanno sequestrato Silvia, che lei appunto, essendo antropologa, si rende conto che il racconto di Silvia corrisponde a quello di tante donne curde, afghane, somale, irachene e libiche che sono andate incontro allo stesso destino. Anche lei dice giustamente che si sarebbe convertita pur di sopravvivere. Quando Silvia è tornata in Italia, qualcuno ha difeso la sua scelta sostenendo che Silvia semplicemente indossava un costume tipico somalo, e la Ismail giustamente ci tiene a negare, dicendo che appunto il modo in cui è tornata Silvia con questo velo lunghissimo che le copre interamente il corpo non ha nulla di somalo, ma è una divisa islamista. E lei stessa è per l'appunto islamica e come ben sappiamo, ad esempio, l'imam di Milano Yahya Pallavicini, appena ha saputo che Silvia Romano si è convertita, l'ha invitata a parlare con lui, si è reso disponibile a parlarci. La Ismail vuole fare la stessa cosa, ma probabilmente con un'intenzione diversa, cioè di capire che cosa sia passato sicuramente nel cervello di Silvia Romano in questi quasi 2 anni di prigionia. La critica che viene mossa appunto alla Romano è quella di aver sostenuto appunto di essere stata trattata bene, di non aver avuto nessun problema e di essersi convertita liberamente. Ovviamente il fatto che una persona uscita da questo tipo di esperienza faccia queste dichiarazioni non è quasi da imputare a lei, nel senso forse magari erano i rappresentanti dello Stato a doverla tenere un po' fuori dai riflettori e evitare di far fare questo spot ai terroristi di Al-Shabaab. Sull'argomento, come sappiamo, è entrata a gamba tesa un personaggio dello spettacolo che è Ornella Vanoni, che ha un po' dato voce ad un certo tipo di pubblico con un tweet dicendo che per l'appunto Silvia Romano era così felice, convertita, sposata per sua scelta, quindi noi italiani perché l'abbiamo liberata? Se restava lì lo Stato non avrebbe regalato 4 milioni di euro ai terroristi, riscatto che, ricordiamo, Di Maio nega che ci sia stato, di cui sostiene di non sapere nulla, la cosa non ci sorprende. E la Vanoni sostiene anche che la scelta della data, ovvero la festa della mamma, per far tornare Silvia non sia stata una scelta casuale. Su questo diciamo che dà un po' porta un po' acqua al mulino di chi pensa che tutta questa liberazione, tutta questa passerella che c'è stata per Silvia e per il suo ritorno con Conte e con Di Maio e con, ricordiamo, l'assembramento dei giornalisti, sia stato appunto tutto uno spottone di governo che noi pensiamo in realtà ritorni indietro come un boomerang. Su queste parole di Ornella Vanoni mettiamo un bel pezzo che è stato interpretato dalla Vanoni, che si chiama L'appuntamento, ma in questo caso è la versione dei Calibro 35.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando ad un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fare presto, io non resisto. Se tu non arrivi, io non esisto. Non esisto, io non esisto. È cambiato il tempo e sta piovendo, ma resto ad aspettare. Cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza per tutta la gente. Amore, è già tardi e non resisto. Se tu non arrivi, io non esisto, non esisto, io non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi. Il giorno muore lentamente, mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre io non esisto, non esisto, io non esisto. Thank you.
Allora, torniamo in studio sulle note dei calibro 35 e passiamo a commentare una bagarre che in una certa percentuale ha visto coinvolto il primato nazionale. Dunque, ieri Jasmine Cristallo, la sardina calabrese che abbiamo visto molte volte ospite da Corrado Formigli alla 7, ha tirato fuori un'altra bella figura per il movimento che rappresenta. Come sappiamo, in occasione dell'anniversario della morte di dell'assassinio, per meglio dire, di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, ad esempio le sardine hanno inserito appunto Aldo Moro in un tweet che riguardava Peppino Impastato, che invece è stato ucciso dalla mafia, e in buona sostanza hanno riscritto un po' la storia dicendo che anche Aldo Moro sarebbe stato ucciso appunto dai mafiosi. Hanno messo una pezza peggiore del buco dicendo che è stato il correttore automatico a metterli in difficoltà in questo modo su Twitter, e non potevano appunto non dimostrarci anche un po' di che pasta sono fatti anche relativamente al rapimento di Silvia Romano. Inizialmente, appena si è avuta notizia della liberazione della cooperante milanese, la Cristallo risposto a chi dal popolo del web, per così dire, a gran voce si chiedeva se quei 4 milioni per liberarla, visto che sembrava molto felice, fossero stati poi effettivamente ben spesi, dicendo che era sempre meglio che spenderli in armi. La Cristallo ha detto questo come se gli estremisti di Al-Shabaab invece li potessero, insomma, li spendano in alto. Anzi, secondo un'intervista rilasciata da un portavoce dei terroristi appunto di Al-Shabaab alla Repubblica, è proprio in questo che li spenderanno. Quindi, insomma, il sospetto era scontato, ma poi si è verificato essere vero. In un post su Facebook la Cristallo ha addirittura paragonato la veste della Romano a quella della Madonna, e dicendo in pratica che questo pubblico misogino, cattivo, sovranista, fascioleghista o quel che è, ce l'ha con lei solo perché è tornata viva. Se fosse tornata in una bara avvolta in un tricolore, avremmo assistito ad altri scenari, dice la Cristallo. Avrebbero intitolato, secondo lei, le piazze, le vie e i monumenti alla Romano. Vorremmo ricordare alla sardina che quando c'è stata la volontà di dedicare una targa a Fabrizio Quattrocchi, che ha effettivamente perso la vita in circostanze che in questo momento appunto non è necessario commentare per mano degli estremisti islamici, chi si è messo in mezzo è stato l'AMPI, e le sardine hanno taciuto. A proposito però sempre di Silvia, scrive la Cristallo che la sua colpa di fronte a questi cattivoni del web sarebbe di essere tornata viva e convertita all'Islam e di non aver pronunciato una sola parola di odio, e che per l'appunto la Romano sarebbe tornata vestita come una Madonna, dicendoci che la Cristallo, che la Vergine che utilizzate per fare propaganda, non si sa bene nei confronti di chi, ma probabilmente ce l'ha con Salvini questa frase, vestiva così, e questo perché il velo ha una lunghissima tradizione, gli abiti che vi hanno fatto orrore sono gli stessi che venerate addirittura. Allora, ovviamente questa sparata della Cristallo non tiene assolutamente conto del fatto che per l'appunto che Silvia possa aver subito, come dice lo zio che la conosceva sicuramente bene, la conosce sicuramente bene, e come dice per l'appunto la Ismail, che è l'antropologa della comunità somala a Milano, che appunto possa aver subito un vero e proprio lavaggio del cervello. Adesso, nei giorni immediatamente successivi, la Romano ha rilasciato altre dichiarazioni dicendo che per i primi mesi non faceva altro che piangere, che le sono stati tagliati i capelli, che le è stato imposto il velo, che voleva pregare e le è stato dato il Corano, nonché ne vengono affiancate ulteriori ulteriori commenti di, come dicevamo prima, altri sequestrati da parte di terroristi islamici che ci parlano delle medesime conversioni. Lo stesso giornalista Tony Capuozzo, che insomma non può essere esattamente definito un campione di sovranismo, di leghismo, un becero oltranzista, ha sostenuto che Silvia sia stata sfruttata dal governo in buona sostanza per appunto fare una passerella, finendo col farla invece ai terroristi. Di tutto questo le sardine ovviamente non si occupano e non si vogliono occupare, a loro non interessa veramente la politica. Quello che gli interessa è appunto, forse sembra più di tutto, il web e i sentori del web, cioè sostenere una tesi come quella di una libera scelta di una donna imprigionata per 2 anni per controbattere ad un'altra che loro definiscono misogina e violenta. In tutto questo le critiche al governo non vengono assolutamente contemplate nella gestione di questa emergenza come di altre. La Cristallo, noi abbiamo dedicato un articolo a queste dichiarazioni, in cui vi assicuro non c'è assolutamente nessun contenuto misogino o insultante nei confronti della sardina calabrese, ha risposto all'articolo dandoci dei primati, che è un gioco di parole veramente originale, non lo so, come un bubusettete, dicendo che noi saremmo, il primato nazionale sarebbe il mandante di legioni di uomini che l'avrebbero insultata, le avrebbero scritto di tutto e di più. Ovviamente di questi commenti non abbiamo traccia, perché insomma, contattata da noi per darle un contraddittorio, visto che poi tra le righe ci ha dato degli analfabeti funzionali, sostiene di aver passato la notte lei e i suoi collaboratori a eliminarli. Come vi ho detto prima, sulla stessa linea di pensiero sembra essere appunto Cati La Torre, che è una avvocatessa, anche lei diciamo schierata sul fronte della lotta per i diritti LGBT, però poi appunto questo buonismo si espande un po' a tutto quanto, che anche lei da ieri non fa altro che scrivere sulla sua pagina Facebook, ben più seguita di quella della Cristallo, che appunto gli italiani ce l'hanno con Silvia Romano perché è una donna libera. Libera di che? Libera lo è adesso che è stata liberata, il resto forse andrà analizzato un po' più avanti. Una voce fuori dal coro è sicuramente, anzi come sempre, quella di Vittorio Sgarbi. Sin dalle prime notizie della liberazione, Sgarbi aveva addirittura contemplato l'idea che se Silvia Romano si fosse radicalmente convertita all'Islam, volontariamente come ha detto, andrebbe arrestata per concorso esterno in associazione terroristica. Ovviamente chi è intelligente capisce che la frase di Sgarbi è una provocazione che punta a mettere un po' in discussione, come dicevamo, questa geografia che è stata fatta intorno alla scelta libera della Romano. La notizia di oggi è che adesso le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi sono al vaglio dei PM di Milano, che indagano sugli insulti e sulle minacce ricevute da Silvia Romano. Quindi la dichiarazione di Vittorio Sgarbi è stata intesa come una minaccia. Ovviamente Sgarbi, che ricordiamo è presente anche nel nuovo numero del Primato Nazionale, che appunto potete trovare in edicola in questi giorni, sostiene di riderci su, perché la sua non è stata ovviamente una minaccia nei confronti di Silvia Romano, ma ci dà un po' un'idea di come la libera espressione, anche controversa, adesso possa favorire in un battito di ciglia la costituzione di una nuova task force. Quindi bisogna comunque, secondo alcuni bisognerebbe comunque andarci piano, noi pensiamo di no. Su queste dichiarazioni di Sgarbi mettiamo un altro pezzo sempre in tema dei CCCP, che è Punk Islam, e ricordiamo del cantante Giovanni Lindo Ferretti, che invece si è convertito al cristianesimo. Allora, torniamo in studio sulle note dei CCCP, Punk Islam. Non scordiamoci che anche la Turchia, anzi forse soprattutto la Turchia, ha avuto un ruolo nella liberazione di Silvia Romano, e che non ci siamo dimenticati del coronavirus. La notizia di oggi è che, secondo uno studio di un'equipe bresciana condotta dal medico Pasquale Mario Bacco, in pratica nella sola città di Brescia a marzo il 49% delle persone sottoposte al test sierologico aveva già sviluppato gli anticorpi per il coronavirus. Quindi quello che emerge è che ovviamente in tempi precedenti, ovvero già ad aprile, il 30% degli italiani, secondo queste stime, sarebbe già stato contagiato, e questo significa che era già in giro da ottobre. Ovviamente non è d'accordo su questa tesi e questi dati riportati per l'appunto dall'equipe bresciana. Sono stati appunto messi in contatto i medici bresciani con Burioni, che dicono appunto questi medici, dopo che gli hanno presentato i loro risultati e l'anamnesi, ha risposto che l'incidenza del virus nel bresciano era solo del 2% e che quindi ci sbagliavamo. Quando abbiamo chiesto da dove venisse quella percentuale, ci ha detto: perché è così e non lo sappiamo. Quindi diciamo che conferma un po' quello che molti di noi sospettano, ovvero che questi virologi forse stanno meglio in televisione. Sempre secondo questo studio, quando il virus è arrivato in Italia era, per così dire, un po' stanco e avrebbe preso forza, ovvero incidenza sugli organismi umani, a febbraio, perché ha trovato le condizioni ideali, ovvero un clima freddo e umido, e con l'innalzarsi delle temperature, soprattutto al sud, secondo questo studio sarebbe completamente morto, mentre al nord continua a essere piuttosto attivo. Questo studio conferma un po' le stime che si hanno negli ultimi giorni dei contagi da coronavirus. Ad esempio, ieri c'è stata una bella notizia che è stata data dall'assessore alla sanità D'Amato della Regione Lazio, ovvero che a Roma nelle ultime 24 ore, cioè quindi ieri, ci sarebbero stati 0 decessi, e anche i dati che riguardano i contagi si mantengono molto bassi. Ieri ad esempio sarebbe emerso un solo caso di positività a Latina, quindi in una delle province laziali. Questi dati vanno di pari passo, vanno accodati a quelli, diciamo, italiani, che secondo il bollettino di ieri della Protezione Civile appunto sono ancora in calo, calano ancora i malati, e anche continua appunto questo trend incoraggiante dei cali, insomma, anche dei ricoverati in terapia intensiva. Ieri infatti sarebbero stati in leggero però aumento i contagi, ovvero che nelle ultime 24 ore se ne sarebbero registrati 1402, di cui circa la Lombardia ha una percentuale molto alta, avendo conteggiato 419 tamponi positivi. Questo non fa altro che, insomma, portare acqua al mulino delle tesi dei medici bresciani. Come sappiamo, c'è la notizia che in Lombardia i test sierologici potranno essere effettuati anche in sede privata, ma ovviamente c'è, dopo questa indicazione, un po' di caos, tanto per cominciare, la terapia è comunque a carico di chi la vorrà fare, quindi è per dire facoltativa, e in caso di e anche i tamponi, quindi il costo sembra che si aggiri circa sui 60 euro, ma non c'è ancora un'indicazione precisa. Questa decisione della Regione Lombardia è stata ovviamente oggetto di una bagarre politica, perché ovviamente nel momento di caos, che sicuramente, insomma, si andrà a risolvere, è entrato a gamba tesa il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha definito questa decisione bizzarra, criticando l'assessore Gallera. E noi invece pensiamo che sia bizzarro il fatto che lui, quando il virus era già bello che è arrivato in Italia, ci diceva che bisognava riaprire tutto quanto e che Milano doveva ripartire, e ci teneva, come tutti i suoi compagni di partito, a dirci che non era colpa dei cinesi. Su questa notizia io vi saluto e vi rimando a domani, sempre alla stessa ora, con i colleghi del Primato Nazionale, la consueta rassegna stampa. Vi ricordo che il mensile del Primato Nazionale è in edicola, con interventi di Simone Di Stefano e di Gianluigi Paragone, oltre che, come detto, di Vittorio Sgarbi, e ci piace pensare di darvi ogni giorno, anche con la rassegna stampa, una informazione fuori dal coro. A questo proposito vi lascio con un pezzo vintage ma sempre attuale degli Z0 Alpha, che è Politicamente Scorretto, e vi auguro una buona giornata.
È quello che ho visto, è quello che ho detto.
Politicamente scorretto.